Ridotto dell'Opera con Gaia Varon.
Un cordiale saluto, ben trovate a tutte le persone in ascolto. Siamo già in clima di festival, naturalmente, quindi oggi partiamo da una produzione di Macbeth all'aria aperta, è quella che inaugura l'edizione 2026 del Festival Como Città della Musica. L'ha vista per noi Marco Cosci, ci racconterà tutto fra pochissimo. Nella seconda parte invece avremo ospite Giovanni Acciai, musicologo, direttore fondatore della Nova Ars Cantandi, che da anni conduce un lavoro prezioso di riscoperta del patrimonio musicale italiano. Oggi in particolare ci muoveremo fra Milano e Napoli parlando di Michelangelo Grancini e di Antonio Domenico Nola. Però partiamo dal Macbeth con i due vaticini nella celebre edizione diretta da Claudio Abbado nel 1993, Piero Cappuccilli, Nicolai Ghiaurov.
Ma perché sento rizzarsi il crine, pensier di sangue, donde sei nato, alla
Macbeth, dunque, dicevamo, è l'opera che ha inaugurato l'evento operistico centrale della 19ª edizione del Festival Como Città della Musica. L'ha visto per noi Marco Cosci, ha visto l'anteprima Giovani. Ci racconti tutto, Marco Cosci.
Innanzitutto ben ritrovata a Gaia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, ho visto l'anteprima Giovani qualche giorno fa e devo dire che è stata una grande sorpresa, molto positiva. Lo spettacolo inaugura appunto l'arena estiva del Teatro Sociale di Como attraverso l'opera verdiana, ma costruisce veramente uno spettacolo intorno non solo al Macbeth di Verdi, ma intorno a questo progetto del coro 200.com, che è nato in occasione del bicentenario del Teatro Sociale di Como, ed è un progetto che coinvolge più ormai di 200 coristi non professionisti, affiancati da artisti del coro Aslico, che hanno messo in campo veramente una rilettura del Macbeth sorprendente. Fin da subito, appena lo spettatore entra nell'arena, è a contatto col coro che, prima ancora che l'opera inizi in maniera propria con il preludio verdiano, il coro incomincia a passeggiare, a occupare questo spazio scenico che è un lungo corridoio al centro dell'arena, con il pubblico disposto da entrambi i lati, e poi due sorte di palchi agli estremi, che sono delle strutture metalliche molto scarne, e il coro incomincia quindi a passeggiare avanti e indietro. Devo dire che all'inizio ero un po' scettico, perché si vedeva che i coristi non professionisti, c'era un po' l'emozione della prima, anzi dell'anteprima, quindi anche si confrontavano, scherzavano, ma poco a poco che passeggiavano avanti e indietro, guidate ovviamente da personalità invece professioniste, hanno incominciato a entrare nella parte che era giocata anche con alcuni elementi scenici e costumi molto essenziali, ad esempio un velo nero che mettevano sul volto, e quello era il segnale anche che dava la trasformazione delle streghe, quindi spiriti infernali, ed era veramente suggestivo come questa grande massa corale riuscisse poi a interagire con i cantanti professionisti, ma col pubblico, e quindi il pubblico era veramente immerso in una dimensione anche proprio materiale, non solo perché aveva la possibilità di vedere questi artisti a pochi metri, quasi centimetri dal proprio sguardo ai propri occhi, ma aveva anche la possibilità di toccare elementi, cioè l'avvio dell'opera, che è tutto giocato su un uso di nylon, teli di nylon, che erano alcuni elementi della scenografia, ma servivano anche per simulare quasi delle onde del mare che scorrevano sopra le teste del pubblico, trascinate appunto dai coristi, ed era veramente un impatto molto suggestivo. E c'è da dire che la regia di Paola Brunello, che era il suo debutto, ha fatto da assistente per diversi spettacoli teatrali, era il suo debutto, e funzionava veramente in maniera efficace, e funzionava anche dal punto di vista musicale, perché il fatto di avere voci non impostate, al netto di qualche artista del coro, ma la resa complessiva erano voci chiaramente non impostate, ma rendevano i grandi cori verdiani con una genuinità, una forza espressiva piuttosto sorprendente.
Naturalmente Marco Cosci sta usando l'imperfetto, perché ci sta raccontando la serata a cui ha potuto assistere, ma ci sono due repliche domani e poi ancora il 6, quindi è possibile andare a partecipare a questa esperienza immersiva. Però Marco, vogliamo magari dire qualcosa anche dei protagonisti e magari anche della direzione musicale?
Certo, allora la direzione musicale di Francesco Pasqualetti è riuscita a tenere in maniera veramente sorprendente.
Che non era semplice.
Non era semplice, anche perché la disposizione dell'orchestra era uno dei lati estremi dell'arena, quindi l'orchestra dava, come dire, le spalle al pubblico, il pubblico poteva vedere illuminato la figura di Pasqualetti, che era centrale nella gestione delle masse. Devo dire che anche i punti potenzialmente più rischiosi, non so, i finali d'atto, penso al primo, al secondo atto, sono stati gestiti in maniera molto efficace, non solo da Pasqualetti, ma mi piace citare anche il maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina e i suoi assistenti, perché la cosa suggestiva era anche vedere come le masse corali guardassero anche gli altri maestri collaboratori che erano disseminati nello spazio, perché proprio per il fatto che questo coro occupava tutta la dimensione scenica c'era bisogno di avere un controllo. Quindi era un'esperienza anche dal punto di vista spettatoriale molto efficace, perché lo spettatore era invitato non solo a guardare questo palcoscenico policentrico, ma anche una performance policentrica.
E giustamente hai ricordato i maestri del coro, perché anche dal punto di vista proprio della realizzazione pratica richiede davvero maestria. Non è affatto scontato.
Assolutamente, e devo dire anche, comunque adesso non l'ho ancora citato, ma anche le prove delle prime parti sono state di grande impatto. Anzi, le prime parti sono l'elemento che ha mostrato meno i limiti che per forza di cose ci sono in una rappresentazione all'aperto e quindi legata all'amplificazione. Un'amplificazione che un po' ha sacrificato l'orchestra e gli equilibri anche fra le parti. Era evidente l'ottima concertazione di Pasqualetti anche nello stacco dei tempi. Purtroppo l'amplificazione rendeva un pochino omogeneo, troppo forse omogeneo, il suono, cosa che invece non avveniva con le voci, che erano leggermente amplificate, ma proprio per il fatto di avere voci impostate era possibile seguire le performance vocali anche senza un uso così invasivo dell'amplificazione, e le voci erano molto convincenti. Nella coppia protagonista avevamo il baritono coreano Jung Yan Choi nel ruolo di Macbeth, e nel ruolo della perfida Lady Macbeth c'era Francesca Paoletti, che ha offerto veramente una prova di primissimo livello, una Lady Macbeth spietata. Forse anche per il tipo di vocalità rendeva molto bene lo sbilanciamento all'interno della coppia, perché il baritono Yang Choi ha una voce molto elegante, forse di stampo quasi più mercantistico, e che rendeva molto bene anche un personaggio totalmente succube delle macchinazioni della moglie. Notevole, devo dire, anche il banco di Gabriele Valsecchi, che infatti ha riscosso un grande successo. Voci molto efficaci, e voci molto efficaci nella dimensione scenica, perché così come il coro è riuscito a essere guidato con grande maestria in tutti i vari meandri di questa arena del teatro sociale, anche i cantanti hanno gestito molto bene la dimensione scenica, quindi lavorando su questo grande corridoio, lungo corridoio centrale, ma anche occupando, ad esempio, nelle apparizioni aspetti e luoghi inaspettati. Quindi il retro del teatro sociale aveva delle finestre illuminate da cui provenivano le voci delle apparizioni, ed era veramente uno spettacolo che invitava lo spettatore a interrogare lo spazio che aveva di fronte e andare a ricercare attraverso le voci lo spettacolo che prendeva forma davanti ai suoi occhi e alle sue orecchie.
Dove la luce è essenziale.
Thank you.
La luce è essenziale anche quando langue. La luce langue è naturalmente la pagina che abbiamo ascoltato dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Noi l'abbiamo ascoltato con la voce di Leontine Price, da una registrazione con la direzione di Nello Santi e la New Philharmonia Orchestra, ma è anche proprio questo verso, questa serie di parole, il titolo di questa edizione del Festival di Como di cui ci sta raccontando Marco Cosci. Quindi mi viene ancora da chiedergli, a proposito proprio dello spettacolo che ci sta raccontando, quanto gioca questo elemento della luce, no? Perché c'è anche tutto un aspetto metaforico, la luce come oscurità, ma forse anche la luce come trasformazione. Non so quanto c'entri anche con l'esperienza di chi assiste a questa produzione.
Senz'altro, le scenografie erano estremamente essenziali, pochi elementi, delle pedane, una sedia, però ciò che faceva la differenza era proprio l'elemento delle luci. Il lighting designer era Giulia Bandera, che ha costruito attraverso la luce mondi apparentemente diversissimi, anche nella valorizzazione dei costumi. Questo coro così numeroso indossava dei vestiti che giocavano su tonalità del marrone, del verde. Sembrava veramente di guardare in alcuni aspetti il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ma c'era anche l'idea di valorizzare la luce attraverso l'illuminazione, ma anche attraverso alcuni elementi scenici. Proprio nell'area di Lady Macbeth, Luce e Langue, c'era un uso dei fiammiferi che erano già stati utilizzati nel finale d'atto precedente, che non si accendevano questi fiammiferi, mentre invece durante la Luce e Langue Lady Macbeth fa capire quanto sia veramente la burattinaia di tutte le macchinazioni diaboliche della coppia, e lo fa proprio attraverso questo gesto molto efficace poi nell'oscurità della rappresentazione del fiammifero che si accende. Quindi anche da questo punto di vista un'esperienza fortemente immersiva, ma fortemente multisensoriale, perché forse siamo abituati a pensare l'opera come qualcosa che crea un po' un diaframma tra palcoscenico e pubblico, mentre invece in questa dimensione c'erano tanti elementi che di solito passano quasi inosservati: la materialità, le luci, le impressioni proprio attraverso il proprio corpo.
Insomma, un'esperienza da non perdere.
Assolutamente consigliatissima.
E allora, se avete modo, lo ricordiamo ancora, dopo la prima rappresentazione di ieri sera, l'opera sarà ancora in scena all'Arena del Teatro Sociale, sempre alle 21:30, perché per tutti gli aspetti, no, che ci ha appena raccontato Marco Cosci, non può che essere di sera, ancora sabato 4 e lunedì 6 luglio. È, lo dicevamo, il titolo che ha inaugurato questa 19ª edizione del Festival Como Città della Musica, che però offre anche una serie di altri appuntamenti, prosegue fino al 12 luglio. Trovate facilmente tutte le informazioni in merito. Noi da qui, dal Ridotto dell'Opera, inevitabilmente ci siamo concentrati sul Macbeth. Grazie mille Marco Cosci.
Grazie a te Gaia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Deus in adiutorium meum in te. Thank you.
Abbiamo dunque ascoltato un estratto dalla registrazione che raccoglie i novelli fiori ecclesiastici concertati nell'organo all'uso moderno da Michelangelo Grancini. È una pubblicazione discografica di Da Vinci Classics, protagonisti Nova Ars Cantandi e soprattutto il direttore maestro che è qui con noi quest'oggi, Giovanni Acciai. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio anche a lei.
Grancini è un nome abbastanza ignoto per la gran parte, credo, delle persone che ci stanno ascoltando, quindi le chiederei innanzitutto, Giovanni Acciai, di raccontarci chi era Grancini e anche dirci qualche cosa sulle composizioni che sono raccolte in questa pubblicazione.
Grancini è un personaggio importante della musica lombarda e in particolare della musica milanese della prima metà del Seicento. Ha svolto tutta la sua carriera nell'ambito ecclesiastico e abbiamo di lui 20 opere a stampa e una sola tra queste è un libro di madrigali del 1646. L'aver operato nell'ambito delle attività ecclesiastiche lombarde, dagli anni 50 divenne maestro all'organo e poi maestro di cappella del Duomo, significò per lui dedicare tutte le energie alla composizione della musica per la chiesa, per il servizio liturgico. A quell'epoca, in qualsiasi contesto ecclesiastico, il compositore doveva realizzare mensilmente una quantità di musica impressionante e i 20 titoli che ho evocato lo testimoniano. Il particolare di Grancini però è dato dal fatto che pur avendo una vocazione compositiva che si sarebbe orientata nel nuovo stile musicale affermato da Monteverdi con la seconda pratica e dunque con l'orazione Signora e la musica su ancella, Grancini ebbe tarpate le ali in quanto operava in un contesto culturale, religioso, oscurantista, in quanto la Chiesa di Milano era ancora soffocata dai dettami di San Carlo Borromeo, ripresi anche da suo nipote Federico, volti a applicare rigidamente le disposizioni del Concilio di Trento in materia di musica sacra e dunque a negare qualsiasi apertura ai nuovi stili musicali che si andavano affermando. I novelli fiori musicali sono un esempio di questo. Il buon Grancini, messo nel titolo concertati nell'organo, gli costò carissimo, in quanto venne punito dalla gerarchia ecclesiastica nella persona del nuovo arcivescovo Monti, il quale lo costrinse ad una abiura e dovendo egli sconfessare il suo stile e aprirsi a una contrizione e poi mutar completamente la maniera di scrittura, cosa che avverrà con le opere successive a questa opera 9, dunque a metà del suo percorso creativo circa, che voleva segnare uno spartiacque e non poteva esserlo.
Questa raccolta di Grancini di cui Giovanni Acciai ci stava raccontando è il disco precedente, ma ne avete appena prodotto uno successivo che ci porta ad un autore appena più giovane di Grancini, in quella Napoli che lei menzionava. E questo è sicuramente un autore molto meno conosciuto. Vogliamo introdurre rapidamente Antonio Domenico Nola prima di ascoltare magari un estratto?
Nola appartiene a quella schiera di autori che operavano nell'ambito della Napoli della prima metà del Seicento, volti a comporre per la Chiesa e per tutte le istituzioni musicali delle quali Napoli era ricchissima. Napoli era una città già allora in un fermento musicale straordinario, impressionante. Non vi era occasione liturgica senza la musica. Addirittura il Duomo di Napoli possedeva una cappella musicale, ma la cappella di San Gennaro, che è dentro al Duomo, possedeva una sua cappella musicale. Dunque immaginiamo, nello stesso edificio si contendevano gli spazi musicali, due ensemble vocali e strumentali. Nola è autore importante sia perché ha lasciato una messe di opere impressionanti e sia perché egli ha vissuto la quasi totalità della sua esistenza terrena nella congregazione dell'oratorio dei Filippini di Napoli, oggi chiamato più facilmente i Gerolamini, che ha il suo edificio proprio di fronte al Duomo, è la più importante ed è quella che ha prodotto una quantità di musica impressionante pari a quella venuta fuori dei quattro conservatori quale la città di Napoli aveva.
Thank you.
Era un estratto dalla pubblicazione discografica di cui stiamo parlando con Giovanni Acciai, protagonista come guida dell'ensemble Nova Ars Cantandi, pubblicazione che raccoglie i motetti pastorali di Antonio Domenico Nola. Ne abbiamo ascoltata la seconda pars. Allora, vogliamo, Giovanni Acciai, raccontare qualcosa di più di questa composizione in particolare, anche un po' forse alla luce delle riflessioni che ci ha offerto prima, no? Eravamo partiti da Grancini e da una situazione, da un paesaggio urbano un po' più congelato, che creava maggior costrizione per il compositore, e lei ci descriveva invece questa scena napoletana così viva, no? In cui Antonio Domenico Nola, forse è dimenticato proprio perché era uno di tantissimi compositori, ma nella sua musica cos'è la cosa più importante che rimane come lascito dal punto di vista dello stile, intanto che ci racconta anche un po' la forma di questi motetti?
I motetti pastorali sono strutturati in una forma che assomiglia a quella dell'oratorio latino, pur non essendolo. Sono testi tratti dal Vangelo, dalle Sacre Scritture, alcuni originali, forse scritti dallo stesso Nola, testi che sono semplici alla comprensione anche se in latino, e che comunque riportano l'atmosfera del Natale attraverso il recupero di quelle melodie popolari che ancora oggi animano la musica natalizia nell'ambito ecclesiastico. Mi viene da citare Tu scendi dalle stelle o Come facette un inno. Nola mette in polifonia i motivi più noti, conosciuti della musica popolana napoletana, e lo fa con una maestria che sorprende, perché non è soltanto mera citazione, è una costruzione contrappuntistica elevata, segno di una preparazione somma, ma che era tipica della scuola napoletana. E Nola non fa eccezione, semmai ne rappresenta una sorpresa per la sua verve, la sua capacità di interpretare la parola e dare alla parola quel canto che essa possiede già nel momento nel quale è declamata, ma che con la musica si espande e diventa una vibrazione continua.
Un tratto caratteristico della scena napoletana è una presenza molto maggiore che tantissimi altri luoghi in Italia del teatro, ma del teatro proprio come tessuto, come pensiero, per esempio un certo tipo di patetismo che invade tutti quanti i generi. Ma naturalmente la musica sacra ha anche una sua discendenza da uno stile, diciamo così, severo, e ognuno degli autori napoletani si muove un po' cercando un proprio equilibrio fra questi due elementi. Dal punto di vista dell'interprete, e riferendoci nel caso specifico a Nola, cosa è più interessante mettere in luce, o come si può fare a mettere in luce sia questa scrittura estremamente sofisticata e complessa, no, di cui lei stesso ci stava parlando, sia l'elemento espressivo così caratteristico dell'ambiente napoletano?
Nessuno dei due aspetti può essere sacrificato nel momento interpretativo. Colgo anche l'opportunità di questa conversazione per ricordare che Nova Ars Cantandi propone questo repertorio riproponendo l'assetto vocale che era utilizzato all'epoca e che oggi, per una scelta non condivisibile degli esecutori che si occupano di questo repertorio, non viene quasi più fatta. Noi invece desideriamo ribadire questo modus operandi, cioè usare voci maschili in tutta la gamma dell'estensione per un repertorio ecclesiastico che abiurava la presenza della voce femminile e di conseguenza non poteva essere impiegata nel momento esecutivo. E questo non per un solo fatto tecnico, ma perché rappresentava poi una scelta nella stesura delle estensioni vocali e degli ambiti. E sul piano interpretativo, il momento patetico, il momento lirico la melodia espansa o la costruzione più congeniale sul piano del contrappunto non subiscono penalizzazioni. Questa è musica contagiata dalla prima nota all'ultima da una verve melodica inesauribile. E l'anima della cantabilità sorgiva napoletana è avvertibile in ogni di questi brani, dal più piccolo a quello più esteso. Questo racconto è proprio giocato nell'alternanza di questi momenti di grande patetismo, di grande lirismo, che poi sono portati in un ideale crescendo al momento nel quale le quattro voci lo espandono nella costruzione più dotta.
Grazie mille Giovanni Acciai per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci ha fornito riguardo a queste registrazioni molto interessanti, e la invitiamo sin d'ora per una prossima pubblicazione a tornare a raccontarci.
Lo farò volentieri, grazie a lei.
E grazie a voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con le tracce conclusive dell'incisione discografica dei Motetti Pastorali di Antonio Domenico Nola.